Quello che sentirete oggi sarà una novità. Non l'avete mai sentito, perché predicherò da Prima Corinzi 17:24, che forse in molte Bibbie non esiste, nella mia sì, per cui il messaggio sarà completamente nuovo. A parte gli scherzi, è stato un errore, manca il capitolo. E quindi forse risentiremo cose già risapute, o comunque il passo contiene delle ripetizioni. Quest'oggi volevo iniziare facendovi una domanda. Nel corso della tua vita cristiana, hai mai desiderato essere in un'altra condizione pensando di poter servire meglio il Signore? Cioè, ad avere una vita diversa, convinto o sperando che questo potesse renderti un cristiano migliore? Prima Corinzi, che stiamo studiando, tocca molti aspetti pratici della vita. E siamo al capitolo 7, dove Paolo tratta il matrimonio. Ricordate, ha parlato di persone single, di sposate, matrimoni misti, vedove, vedovi e quant'altro. E il problema fondamentale nasceva dal fatto che quando le persone diventavano cristiane c'era una certa pressione su di loro per fargli cambiare lo stato. C'erano diverse opinioni che in pratica dicevano alle varie situazioni che abbiamo visto: ma se tu cambi questa condizione sarai un cristiano migliore. E dal versetto 17 al versetto 24 Paolo prende queste situazioni specifiche relative al matrimonio e ne trae un principio generale. Ecco perché ho saltato questi versetti, perché prima ho voluto trattare tutto l'argomento del matrimonio e poi questa sorta di principio generale che Paolo applica a tutto il resto della vita. E in pratica questo principio generale dice che il cristiano non si deve preoccupare della sua di cambiare le condizioni esteriori. Non sarai un migliore cristiano in un'altra situazione che tu pensi o che sogni, e vedremo su cosa lo fonda. Perché la vita cristiana non è mai una questione di ciò che tu sei realmente nell'esistenza. Non è una rivoluzione sociale, non è un cambiamento di stato. L'essere cristiano è una rigenerazione spirituale. Quindi a Corinto nessuno poteva dire: ma non sei un buon cristiano perché sei single, non sei un buon cristiano perché tu vivi un matrimonio misto o quant'altro che abbiamo già sentito. Perché il cristianesimo non è mai stato concepito per sovvertire questo tipo di condizioni. E ciò che stava accadendo nella chiesa di Corinto è che usavano il cristianesimo per modificare le loro esistenze. E per di più, c'era una situazione che per noi è sconosciuta. La chiesa viveva la schiavitù. C'era una condizione sociale dove nella Chiesa c'erano padroni e schiavi. E gli schiavi avrebbero potuto dire: beh, sai Paolo, tu in Galati 3:28 hai detto che non c'è né maschio né femmina, né schiavo né libero, e quindi è inconcepibile che io sia uno schiavo, sono un essere libero in Cristo e io da domani non sarò più uno schiavo, perché voglio servire meglio il Signore da libero. E questo atteggiamento, questa rivoluzione sociale, avrebbe potuto distruggere la testimonianza a Corinto, ma in tutte le chiese. E perché la realtà, come detto, della vita cristiana è una questione interiore e mai esteriore. E ciò che Paolo sta dicendo è di non usare la parola di Dio, il cristianesimo, per tutelare i propri interessi. Perché una rigenerazione spirituale, e segnatevelo, è compatibile, è perfettamente vivibile in qualsiasi condizione uno si trovi ad essere. Di sicuro, storicamente, il cristianesimo ha avuto un profondo effetto nella società. Se noi dovessimo studiare la storia del cristianesimo, il cristianesimo ha modificato tante leggi che noi oggi abbiamo. È stato grazie al cristianesimo che i diritti dell'uomo possono essere tutelati e quant'altro. E ancora oggi conosco fratelli in Cristo che hanno questo obiettivo. La Chiesa deve avere un impatto nella vita sociale, deve modificare, deve contrastare il male nel mondo, e quindi noi puntiamo a entrare nella vita sociale delle istituzioni per rendere un ambiente migliore. Però può essere legittima questa veduta, però c'è un forte rischio, perché la Chiesa non ha il mandato di influenzare il mondo, di correggere o sovvertire i governi. Se la Chiesa diventa una sorta di forza politica, in pratica c'è il rischio che la sua distinzione nel mondo si perda. E Paolo vuole dimostrare che essere cristiani non significa che devi generare confusione o caos facendo opposizione alle istituzioni in cui vivi. Il punto è questo: la relazione, come ho detto, con Cristo è compatibile in qualsiasi stato ognuno si trovi. Puoi essere single, puoi essere sposato, vedovo, divorziato, schiavo, libero, ebreo, gentile, uomo, donna. In pratica puoi essere ciò che sei tranquillamente ed essere un ottimo cristiano. Puoi vivere in qualsiasi società, nella democrazia o in una dittatura, se non in un'anarchia totale. In pratica puoi essere ovunque, perché, come detto, è una questione spirituale, interiore. E Paolo dice ai Corinzi: non usate la parola di Dio per travisare la verità. Se un marito diventa cristiano, in pratica dovrebbe diventare un marito migliore. E prima Corinzi e così via, una moglie migliore, un cittadino migliore, ma non cambiare determinate condizioni. E prima Corinzi 7 parla di queste cose. Addirittura arriva a toccare questo argomento che se c'è uno schiavo che diventa cristiano, è chiamato a essere uno schiavo migliore. Certo, può suonare dura questa cosa. E il padrone può continuare a essere un padrone di altri schiavi, ma un padrone migliore. Un cittadino migliore, non un reazionario. E non sto dicendo che il cristianesimo non abbia a che fare con un impatto sociale, perché sappiamo che la Bibbia è molto chiara sul fatto che dobbiamo soddisfare i bisogni delle persone, che dobbiamo curare i feriti, nutrire gli affamati, vestire gli nudi e ospitare i soli e gli emarginati. Siamo chiamati a fare bene a tutti gli uomini, specialmente a quelli della famiglia di Cristo. Quindi il cristiano ha una responsabilità sociale e i cristiani dovrebbero ricercare la giustizia e le cose giuste. Ma il cuore pulsante della vita cristiana è questa, come detto, una rigenerazione spirituale. E così le persone veramente rigenerate potranno cambiare o trasformare la società nella quale vivono. Come detto, storicamente il cristianesimo è stata la causa di grandi cambiamenti sociali, anche in positivo, a volte no, ma anche in positivo, perché grazie all'espansione e a vite completamente trasformate sono riusciti a influenzare i governi dove vivevano. E come detto, Paolo sta dicendo che si può essere cristiani in qualsiasi società perché il cristianesimo è una relazione con il Dio vivente e ha poco o praticamente nulla a che fare con lo status sociale. Ora, questo è il principio che Paolo vuole trasmettere nei versetti che vedremo dal 17 al 24. Vuole che i Corinzi sappiano che essere cristiani non è una ragione per cambiare ogni tipo di relazione. E dal 17 al 24 Paolo sviluppa questo argomento in tre punti. Il primo punto è: rimani dove sei. Il secondo punto è: rimani dove sei. E il terzo punto è: rimani dove sei. Quindi, facile memorizzazione oggi. Tre punti. E il punto è che non è Davide che ripete questo punto, ma è Dio nella sua parola che ripete tre volte questa condizione. E quindi, se Dio ripete tre volte questa cosa, significa che è importante da applicare. Inizia al versetto 17, dice: del resto ciascuno continua a vivere nella condizione assegnatagli dal Signore, nella quale si trovava quando Dio lo chiamò, così ordino in tutte le chiese. In pratica Paolo sta dicendo: rimani dove sei, rimani nella stessa condizione di quando Dio ti ha chiamato, e qualsiasi cosa Dio ti abbia assegnato, mantieni semplicemente quella rotta. Quindi la conversione non significa che le persone single che hanno il dono di celibato debbano cedere all'obbligo di sposarsi per far contento qualcuno. Non significa che le persone sposate debbano rompere il loro matrimonio. Non significa che se sei sposato con un non credente tu debba scaricare il tuo coniuge. In pratica, rimani dove sei. Se sei uno schiavo, resta uno schiavo. Se sei un ebreo, resta un ebreo. Se sei un gentile, resta un gentile, e così via. Ora, questo non significa che se uno si converte quando è adolescente debba rimanere single per tutta la vita. Non sta dicendo questo. Lui sta dando un principio generale, non una legge assoluta. E l'abbiamo già visto che nel capitolo 7, che esiste una legge, ma poi ci sono anche delle eccezioni, quando dice che se sei sposato ma il tuo coniuge se ne vuole andare, lascialo andare, cerca di viverci in pace, per quanto dipende da te fai che questo matrimonio non si concluda, ma se lui se ne vuole andare il problema, o lei, è suo. Ora, qua Paolo sta scomodando una situazione molto grave, molto seria, che, come detto, faccio per primo fatica a comprendere, perché non conosciamo, se non attraverso i libri di storia o il cinema, quale fosse la condizione dell'essere padroni o della schiavitù in generale. Non sta dicendo Paolo: se sei uno schiavo devi rimanerci tutta una vita, perché poi dirà: se arriva la libertà usa questa opportunità. Ma il punto è che non sarai un migliore cristiano perché l'essere cristiano disturberà la tua fede. Quindi non è questo il punto di pensare, ma sai, se io avessi un altro tipo di vita sarei un cristiano migliore. E come detto, Dio ci chiama alla pace, l'abbiamo visto al versetto 15, e quindi il punto era vivete in pace con tutti e rimanete dove sei per delle ragioni molto, molto chiare. E sappiamo che siamo chiamati alla pace, Romani 12:18 dice: se possibile, per quanto dipenda da voi, siate in pace con tutti gli uomini, cercate la pace con tutti gli uomini, Ebrei 12:14, eccetera, e se volete segnarvi Romani 14:19, 2 Corinzi 13:11 che esprimono lo stesso punto. Paolo in 2 Timoteo dice: evita inoltre le dispute stolte e insensate, sapendo che generano contese. Il servo del Signore non deve litigare, ma deve essere mite con tutti, capace di insegnare, paziente. Deve istruire con mansuetudine gli oppositori, nella speranza che Dio conceda loro di ravvedersi per riconoscere la verità, in modo che rientrati in se stessi escano dal laccio del diavolo che li aveva presi prigionieri perché facessero la sua volontà. In altre parole, se tu vivi in pace con il mondo che ti circonda, Dio userà questo per portare le persone alla conoscenza di Cristo. È ovvio che se tu crei una guerra, le persone intorno, Dio può aprire qualsiasi porta, ma avranno difficoltà ad ascoltare questo messaggio. Paolo dice del resto, versetto 17, ciascuno continui a vivere nella condizione assegnategli dal Signore, nella quale si trovava quando Dio lo chiamò, così ordino nelle chiese. Se tu fossi stato uno schiavo a Corinto, eri schiavo per un motivo. Secondo Paolo, è perché Dio ti ha assegnato quella posizione. Una condizione assegnategli dal Signore. Questo è forte, perché se la posizione che il Signore mi avesse assegnato è di un padrone, potrei dire: beh, sono in una posizione privilegiata, ma essere schiavo in una posizione determinato da Dio è difficile da accettare. Ma il punto è: chi assegna? Che c'è un principio che Paolo sta dicendo: qualsiasi cosa tu sei, l'ha determinato Dio. Uomo, donna, ebreo, greco, libero, schiavo, marito, singolo, eccetera, eccetera, ciò che sei fa parte del piano di Dio. E Dio ha uno scopo. Non lo hai determinato tu, benché noi facciamo delle scelte, è Dio che te lo ha assegnato. E Dio ha salvato o ha chiamato determinate persone proprio in quelle condizioni, mentre erano schiavi, mentre erano greci, ebrei, eccetera, eccetera. E qualunque cosa tu sia, il Signore ti ha assegnato una posizione, ti ha chiamato in quella posizione. E Paolo dice: continua a camminare in quella strada, perché c'è un motivo ben chiaro. Se sei schiavo, sappi che Dio ti ha messo in quella posizione e per il momento rimani in quella posizione. Rimani in quella posizione perché c'è un piano da realizzare. Il tipo di lavoro che tu hai, la condizione sociale che tu hai, fanno parte del piano di Dio ancora prima che tu fossi stato salvato. Pensa un po', io non ho scelto di... ho fatto delle scelte professionali nel corso della vita, ma ciò che sono era determinato da parte del Signore perché mi trovassi nel punto da incontrare qualcuno, ed è stato così che mi presentasse il Vangelo. Perciò già questo ci dovrebbe dire non essere scontento, non desiderare quant'altro, non dire: adesso sono un cristiano, devo cambiare. E ovviamente non sto parlando che questo cambiamento riguarda le cose illegali o immorali, perché se uno viene chiamato mentre è una prostituta o un trafficante di droga, ovviamente non può rimanere ciò che è. Sta parlando di cose di status sociali che non hanno relazioni o non hanno alcun valore di tipo morale. Dio non si aspetta che tu all'improvviso, che sei un cristiano, ti tiri fuori dal tutto. Dio ti ha in quella situazione per una ragione. Perciò dobbiamo mostrare alla gente quello che sta dicendo Paolo, che il cristianesimo porta pace, non è un sovvertimento, non è una rivoluzione esteriore. Non vuole che le donne lascino i loro mariti che sono non credenti per trovare buoni mariti cristiani, pensando che così sì vivrò un migliore rapporto con Dio. Paolo sta dicendo no, rimani lì perché c'è uno scopo. E Paolo lo illustra questo scopo ai versetti 18. Qualcuno è stato chiamato quando era circonciso? Non faccia sparire la sua circoncisione. Qualcuno è stato chiamato quando era incirconciso? Non si faccia circoncidere. Ora, che cosa sta intendendo sul far sparire la circoncisione? Ovviamente si sta riferendo agli ebrei e sta facendo un ricorso storico che era accaduto in Israele. Al tempo della dominazione greca, circa qualche secolo prima di Paolo, c'era Antioco Epifane, vi ricordate? Lui era un greco e ce l'aveva con gli ebrei, e ovviamente essere un ebreo venivi considerato una sorta di nemico. E c'erano degli ebrei che dicevano: ma se io cambio il mio status sociale, divento un greco, io guadagnerò in posizione ai suoi occhi. E prima Maccabei, nel libro di prima Maccabei, ma c'è anche Giuseppe Flavio, lo storico di allora, dice che c'erano degli ebrei che si sottoponevano a un'operazione per far sparire la loro circoncisione. In pratica ritornavano a essere incirconcisi. Paolo dice: sei stato salvato quando eri circonciso? Non far sparire questo segno. Perché il punto è questo, e c'è una ragione molto semplice. Quale persona può, se tu sei un ebreo salvato, quale persona può raggiungere meglio il popolo ebreo? Un altro ebreo. Se tu fai sparire la circoncisione, dice, non serve a nulla. Però il punto è: se tu giri le spalle alla cultura del tuo popolo, di dove Dio ti ha chiamato e dove Dio ti in primis ti chiama a operare, quale sarà la reazione del mondo che ti sarà vicino? Beh, un altro ebreo che vede che faccio sparire questo simbolo, come avrebbe preso questa cosa? Ah, tu sei un apostata, tu sei un maledetto. Io non ti ascolterò mai. Non ti ascolterò mai. E Paolo dice: guarda, la circoncisione non conta nulla. Quello che conta è il tuo cuore. Rimani così perché hai un campo di missione tra gli ebrei. E la stessa cosa Paolo dice vale al contrario. Qualcuno è stato chiamato quando era incirconciso, non farti circoncidere. Forse c'era questa spinta, no, della Chiesa da parte degli ebrei di applicare la circoncisione. Non siamo nella Chiesa di Galati, dove i Galati mettevano in discussione la salvezza. Beh, se non sei circonciso non sei neanche salvato. No, qua stanno dicendo: beh, sai, se sei circonciso appartieni proprio al popolo di Dio e ti puoi appropriare di tutte le benedizioni. Quindi, e affermo questo fatto sul fatto che Paolo non pone grande enfasi come nella lettera di Galati. Galati dice: ai Galati dice: ma se loro vi dicono questa cosa devono essere maledetti, perché la salvezza si fonda sull'opera di Cristo. Qua sta semplicemente dicendo: no, non cedete a questa cosa, non sarete dei migliori cristiani se vi fate circoncidere. E il punto era questo: gli ebrei e i greci avevano in odio gli ebrei, li disprezzavano. Gli ebrei sono sempre stati disprezzati storicamente, e il punto era: se tu, che eri greco, ti convertivi e ti sembrava più spirituale essere circonciso, quel segno come sarebbe stato recepito dal tuo vecchio mondo greco? Saresti stato disprezzato, un altro che volta le spalle al tuo vecchio mondo. Quindi Paolo dice: guarda, sei lì per uno scopo, per raggiungere quelle persone, non ti preoccupare del tuo stato sociale. Non è questo il punto. Non è questo il punto. Paolo dice: la circoncisione non conta nulla e l'incirconcisione non conta nulla, ma ciò che conta, cos'è? È l'osservanza dei comandamenti di Dio. Il vero problema non è esteriore, il vero problema è interiore, il vero problema è il cuore del credente. Non importa se hai un'operazione o non ce l'hai, non ha senso che tu ti allontani dai vecchi amici, dalla famiglia, e ovviamente non sto parlando di partecipazione al loro modo peccaminoso, ma neanche creare una barriera dicendo, perché quel mondo non capirebbe questa frattura. E forse c'è stato un momento della mia vita che ho pensato che essere un cristiano significava chiudere le porte a tutto il passato. Ma qua c'è un principio generale che mi sta dicendo il contrario. Non devi partecipare alle loro opere di tenebre, ma non rimani dove sei, perché c'è un'opera da fare. E il punto, come dice Paolo, è l'osservanza dei comandamenti di Dio. Stesso ovviamente riprende lo spunto del Signore Gesù quando dice in Giovanni 8:31, quando disse: se perseverate nella mia parola siete veramente miei discepoli. Non è un uniforme che ti farà di te un cristiano. È il tuo cuore trasformato che fa di te un cristiano. Per cui Paolo sta dicendo: concentrati sull'ubbidienza alla parola. E poi al secondo punto, al versetto 20, Paolo dice ancora una volta: rimani dove sei. Ognuno rimanga nella condizione in cui era quando fu chiamato. Ognuno rimani nella stessa cosa, e noi abbiamo un privilegio oggi come cristiani. Viviamo in una democrazia dove siamo liberi, non abbiamo le preoccupazioni che potevano esserci allora o di altri fratelli che vivono in altre parti della terra, perché oggi ci sono... Mentre noi ci raduniamo liberamente, senza nessun pericolo, in questo momento o quest'oggi, a seconda dell'orario, si incontreranno altri fratelli rischiando di non vedere sera perché sono sotto la persecuzione. E pensate... Essere cristiano è compatibile sia per una democrazia sia per un regime di persecuzione. Puoi esserlo in tutti i due modi, anche se il prezzo da pagare è diverso, ma il punto è: non sei un miglior cristiano perché sei in una o in un altro punto. E allora qualcuno potrebbe dire: questo significa che allora un cristiano non debba mai fare nessun progresso nell'esistenza? Paolo non sta dicendo questo. Non sta dicendo che non puoi avere una promozione, un avanzamento nella vita, una vita migliore o cercare di migliorare la propria esistenza, ciò che sta dicendo è che di non sconvolgere le cose in nome di Cristo. Ah, ma io, sai, non posso più fare questo perché così sarò un miglior credente. È falso. Paolo sta dicendo non farlo. Perché essere cristiano, come detto, è compatibile con qualsiasi posizione sociale. È adatto a qualsiasi uomo, donna, in qualsiasi situazione della vita, purché quella persona si renda conto che la cosa fondamentale è osservare i comandamenti del Signore. L'obbedienza è possibile al Signore in qualsiasi situazione. Quando il Signore ci ha salvati, non ci ha salvati per cambiare la nostra esistenza sociale, ci ha salvati per cambiare il nostro destino eterno, la nostra anima e il nostro cuore. E Paolo lo spiega ancora una volta, al versetto 21, sei stato chiamato essendo schiavo? Non te ne preoccupare, ma se puoi diventare libero è meglio valerti dell'opportunità. Ora, come detto, c'era questa situazione difficile di essere uno schiavo, pensate, uno schiavo a quei tempi. E Paolo dice non importa. Allora qualcuno potrebbe dire, ma la Bibbia non si preoccupa di uno stato o di una piaga di questo tipo? Permette la schiavitù? La Bibbia non dice che la schiavitù non ha importanza, la Bibbia dice che se sei stato salvato mentre eri schiavo, non è quello che ti farà di te un cristiano di serie B. Puoi essere un ottimo cristiano anche come schiavo, puoi essere cristiano come qualsiasi cosa socialmente parlando. E questo principio lo troviamo in Efesini, capitolo 6, versetto 5, quando dice «Servi, ubbidite ai vostri padroni secondo la carne con timore e tremore, nella semplicità del cuore, come a Cristo». Mamma mia, Paolo mi sta dicendo la parola di Dio, rimani schiavo, ubbidisci al tuo padrone e non ubbidire a un padrone, perché tu puoi ubbidire a un padrone per diverse ragioni. Uno schiavo perché ubbidiva a un padrone? Perché mi ammazza, per paura, perché se non faccio quello che dice, io avrò problemi. Paolo sta dicendo ubbidisci come a Cristo, cioè lui per me diventa il mio Cristo da servire. Servi questo uomo, magari ingiusto, come se stessi servendo Cristo. E credo, e ho provato a immaginarmi, se fossi uno schiavo, e lo possiamo immedesimarci, ora gran parte di noi siamo dipendenti per chi ancora lavora, immagina essere un cristiano o a subire un padrone ingiusto. Quale sarebbe la mia tendenza interiore nei suoi confronti? Siccome lui è ingiusto, io gli renderò qualcosa di pan per focaccia, io mi vendicherò, io appena posso, appena lui si gira, non faccio quello che dice, lo servo mentre sono osservato, Paolo dice non servendo per essere visti, giusto? Ma appena la situazione si calma, piedi sulla scrivania e mi giro i codici. No, Paolo sta dicendo servi Cristo. E pensate a essere uno schiavo, quale tipo di ragionamenti, essere un cristiano schiavo, quale tipo di ragionamenti il mio cuore potrebbe partorire. Gesù in Marco capitolo 7 dice perché dal cuore escono cattivi pensieri. Ah, se io potessi tirargli un cazzottone, glielo tirerei. Se potessi ammazzarlo senza rischiare niente, lo farei fuori, immaginate, e taglierei la corda. Se potessi, ruberei. Cattivi pensieri, furti, omicidi, cupidigia, io desidero quello che lui ha, malvagità, frode, lascivia, sguardo maligno, calunnia, stoltezza. Uno schiavo potrebbe essere molto sollecitato in questa direzione. Sai, se fossi libero non sarei sottoposto a questo. E non è vero? Il punto è, Paolo dice, tu da schiavo puoi combattere contro il tuo cuore. E quindi Paolo sta dicendo, se siete schiavi, siate obbedienti ai vostri padroni, secondo la carne, con timore e tremore. E quindi dategli tutto ciò che chiedono, ovviamente nei limiti del giusto. Se sei uno schiavo, sposato, single, quello che volete, lo sei per volontà di Dio. E se sei uno schiavo, tu puoi raggiungere altri schiavi. Dio ti ha chiamato in quel contesto perché Dio ha un piano in quel contesto. Come detto, la Bibbia non approva la schiavitù, ma non approva neanche i cristiani che in nome di Cristo provano a sovvertire le regole della società o cercare di creare dei disordini. Sai, pensate se Paolo avesse detto, sei uno schiavo, liberatevi, ribellatevi. Quale potrebbe essere il frutto di una dichiarazione di questo tipo? Ci sarebbe stata una rivoluzione. E il punto è, quale messaggio avrebbe dato la Chiesa? E la stessa tentazione è successa al Signore Gesù. Ricordate? Gesù era acclamato, liberaci dai romani. Se Gesù avesse detto, prendete le spade e buttiamo fuori i romani dai nostri confini, se avrebbe avuto grande seguito o no. Lo volevano incoronare re per questo, ma Gesù ha detto no. Io non sono venuto per liberarci da questi occupanti. E Paolo dice, sei stato chiamato essendo schiavo, non te ne preoccupare, ma se puoi diventare libero, meglio valerti dell'opportunità. Ed è interessante che proprio nella Bibbia abbiamo una situazione, un libro dedicato a questo problema. Sapete quale libro è? Filemone. Filemone narra la storia di uno schiavo. Che cosa fa questo schiavo? C'era un'opportunità per uno schiavo. Paolo sta dicendo, se hai l'opportunità, va, sfruttala. E uno schiavo poteva fare due cose. Mettere, se era nelle grazie del Signore, una certa somma da parte e comprarsi la libertà. Diventare un cittadino libero. Ma se non ne aveva la possibilità, c'era un piano B. Io rubo una somma e mi compro la libertà. E in Filemone abbiamo questo principio. Uno schiavo che ruba al suo padrone, scappa a Roma, si compra la libertà, e anche qua la posizione data dalla casualità, a Roma diventa un cristiano. E non diventa un cristiano chiunque, ma diventa un cristiano alle dipendenze o per aiutare Paolo che si trovava in carcere. E quando Paolo, e non so come, in quale maniera, non sappiamo, e quando Onesimo dice, ma sai Paolo, io ti devo confessare che ero uno schiavo e che ho rubato al mio padrone. Paolo non gli dice, beh sai, è il passato, adesso sei libero. Cosa fa Paolo? Tra l'altro, nella storia che viene fuori, è interessante che non era il padrone Dionisimo, era Filemone, amico di Paolo. E Paolo avrebbe potuto dire, vabbè dai, non lo facciamo sapere a nessuno, la schiavitù è una piaga, lascia perdere. No. Torna indietro e affronta il tuo passato. Ma Paolo, cosa stai dicendo? Cosa mi stai chiedendo di fare? E oltremodo Paolo prepara a Filemone, prepara una lettera e gli dice: accoglilo come un fratello. E Paolo gli sta dicendo: guarda, sarà forse il migliore dei tuoi schiavi, se sarà un buon cristiano. Non sta annullando nessuna stato sociale e sta dicendo a Filemone: cerca di essere un buon padrone, e Onesimo cerca di essere un buono schiavo. Non ha importanza quello che sei, è importante l'ubbidienza ai comandamenti. Ora, io ho letto che Paolo è stato criticato perché non condanna la schiavitù, non dice a Filemone di liberare Onesimo. In pratica sta dicendo a tutti: accettate questo stato di cose, non è a importanza, l'importanza è l'ubbidienza, sia del padrone che dello schiavo. E al versetto 22 Paolo dice: poiché colui che è stato chiamato nel Signore da schiavo e affrancato dal Signore, ugualmente colui che è stato chiamato mentre era libero è schiavo di Cristo. Sta in pratica dicendo che essere cristiani è un po', a volte sembra un controsenso. Sei stato chiamato da schiavo? Beh, non ti preoccupare della situazione che vivi, perché tu sei un uomo libero in Cristo. Sei stato liberato da Satana, dalla menzogna, dall'inferno, sei un uomo libero, e ugualmente chi è libero, dice, è schiavo di Cristo. Pensi di essere libero perché sei ricco, perché hai altri uomini alle tue dipendenze? In realtà sei uno schiavo come per tutti, dovete servire il Signore. Quindi non ha importanza cosa sei, importa solo se si serve Cristo. Questo è quello che sta dicendo. E Paolo dice che voi, versetto 23, voi siete stati riscattati, questi padroni e liberi, a caro prezzo. Non diventate schiavi degli uomini. Riscattati a caro prezzo. Il prezzo, quant'era il prezzo della libertà in Cristo? 100.000 euro. Il sangue di Cristo. Questo è il caro prezzo. Non diventate schiavi degli uomini che vogliono farvi pensare che per essere un buon cristiano devi essere questo piuttosto che un altro. Come detto, non ha importanza. Se puoi, migliora la tua vita, ma se non puoi, non ti preoccupare. Non cercare di cambiare la tua vita pensando che sarai un cristiano migliore. Non è la realtà. E lo ribadisce una terza volta, al versetto 24: fratelli, ognuno rimanga davanti a Dio nella condizione in cui si trovava quando fu chiamato. Quindi per Dio non ha importanza la tua condizione. La conversione non è l'occasione per un uomo, per chiunque, per lasciare la sua occupazione, di lasciare il suo matrimonio o stravolgere la sua vita. Tutta la vita è di Dio, e il passo ci dice di essere suoi servi. Lui ci mette in tutte le diverse posizioni e noi dobbiamo servirlo in quelle posizioni. E pensate molto banalmente, chi potrebbe raggiungere il tuo contesto dove tu vivi se tu non ci fossi? Nessuno. Io non potrei essere nella caserma dove c'è Michele, non potrei essere nell'ambiente di Lucian, eccetera, eccetera. Se Dio c'è lì, è perché c'è un motivo. Nella nostra famiglia, nel nostro contesto di lavoro, in qualsiasi contesto, ci chiami. E non sarai un migliore cristiano cambiando certe la tua esteriorità. E credetemi, fratelli, vi faccio una confessione. Ho dovuto lottare con questo principio tanti anni. Sapete in quale? Dicevo, se io fossi in pensione, sarei un migliore cristiano. Avrei più tempo. Non è la realtà. Se il Signore vuol farmi lavorare fino a 70 anni, significa che dovrò servire il Signore fino a 70 anni lavorando. Lui lo sa e dovrò accettare quella condizione. Non sarò migliore perché ho più tempo libero. Pensa, quanti pensionati cristiani ci sono che non sono migliori credenti? È una questione di cuore. Concentrarsi sul servizio spirituale, sull'obbedienza, e lasciamo che sia Dio a preoccuparsi della nostra circostanza. Quindi Paolo sta dicendo: non fate del vostro cristianesimo un comportamento che il mondo non comprenderà. E se il mondo proprio vi deve perseguitare, lasciate che sia perché voi siete fedeli a Cristo. Perché Gesù dice: beati quando parleranno di voi a causa del mio nome. Quindi tre volte viene ripetuto questo principio: rimani dove sei. Tuttavia, forse facciamo anche fatica ad accettare questo nella nostra esistenza. E allora torno alla domanda iniziale. Anche tu hai pensato che la situazione che vivi può essere un ostacolo alla tua vita cristiana? Il passo dice che non lo è. È sotto la sovranità di Dio e Lui ci ha messo lì per uno scopo. Raggiungi quel contesto. Sei l'unico che può farlo. E l'applicazione potrebbe essere molto chiara. E se c'è una voce tua, nella tua testa o di qualcun altro, che ti dice che devi cambiare quella condizione per essere un buon cristiano, sappi che non è la verità. Premesso che quella condizione non ti porti a peccare, il vero cambiamento in un cristiano non è esteriore, è interiore. Ripeto, versetto 19, ciò che conta è l'osservanza dei comandamenti di Dio. Quindi la vera rivoluzione non è un cambio di stato sociale e spirituale. Dio ci chiama a essere Suoi servi e la nostra obbedienza sarà il nostro servizio. Rimani dove sei, ma non rimanere ciò che tu sei. Cresci, cioè, nel tuo rapporto con il Signore, nel posto che Lui ti ha assegnato. E se ciò accadrà, diventerà evidente per il mondo che ti circonda vedere il tuo cambiamento. Il tuo vecchio mondo capirà che c'è un nuovo Davide, un nuovo Micaela, Karine, eccetera, eccetera. Ma chiediamoci, ma il passo ci lancia una sfida, poniamoci questa domanda: il mondo cosa vede in me? Si è accorto che sto servendo Cristo o pensa che sto servendo qualcos'altro? Vede che in quello che sono, in quello che faccio, ubbidisco a un altro Signore? Vede il vecchio uomo o quello nuovo? Per una chiesa credibile, il tuo essere cristiano, il tuo annuncio del Vangelo, la tua appartenenza alla chiesa, è importante a come si risponde a queste domande. Preghiamo. Signore, quest'oggi abbiamo visto la tua parola, un principio generale, che però ha grande impatto nella vita di ognuno. Abbiamo compreso, Signore, che non ha importanza ciò che siamo, è importante il nostro cuore davanti a te, a come rispondiamo nei tuoi confronti. Signore, questo ci dovrebbe permettere di vedere tutte le nostre situazioni sotto un'altra ottica e Signore, fa che questo brano possa essere una sfida per ognuno di noi a comprendere, ad accettare ciò che siamo, Signore, e a renderci dei Tuoi strumenti, lasciandoti poi agire a Te. Grazie, Signore, per questo tempo che ci hai dato questa mattina, che possa essere un tempo di grazia per le nostre vite. In Cristo Gesù. Amen. Amen.